Sì, ringrazio Marcello che ogni domenica mi fa l'investitura quando predico. Ma ringrazio soprattutto voi che siete qui stamattina ad ascoltare il messaggio. E stamattina è un messaggio particolare, ma sempre quello che noi ci apprestiamo a fare è sempre un messaggio particolare, perché il Signore coglie l'occasione per parlare. Stamattina il brano è in Seconda Timoteo, il capitolo 2, dal versetto 8 al versetto 13. È un brano molto particolare, molto esplicito sotto alcuni aspetti, adesso lo vedremo insieme e lo leggiamo pure. E queste sono le parole che Paolo rivolge a Timoteo. Dice: ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa affermazione, se siamo morti con Lui anche vivremo. E se abbiamo costanza, e con Lui anche regneremo. E se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. E proprio questo brano ho dato il titolo: ricordatevi che il Vangelo è il messaggio di Cristo. Sembra superfluo, dice, ricordatevi del Vangelo. Ma questo è, in effetti, è uno degli ordini più importanti che sono stati dati ai credenti. Ricordatevi del Vangelo. Perché? Perché dobbiamo sempre vedere nella nostra vita quotidiana come appunto dobbiamo approcciarci alla parola del Signore, che è il Vangelo. E io vedo che quel Vangelo che predicava Paolo, in cui che cosa faceva? Esaltava la persona del Signore Gesù Cristo risorto dai morti. Faceva proprio questo tipo di ragionamento, di predicazione. E io questo brano l'ho diviso in quattro parti in cui dice: ricordatevi che il Vangelo proclama l'unità, l'umanità e la Deità di Cristo, versetto 8. Ricordatevi che il Vangelo aiuta a superare le sofferenze e aiutando a diffondere la parola, versetto 9. Questa parola è la parola di Dio, non la parola di qualsiasi cosa, ma è la parola di Dio. Terzo punto, ricordatevi che il Vangelo genera sopportazione e certezza, versetto 10, e gli ultimi tre versetti, ricordatevi che il Vangelo assicura gloria eterna e giudizio eterno. Per cui, rileggiamo un attimo il versetto 8, dice: ricordati di Gesù risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo. Questo ricordare è proclamare soprattutto l'umanità e la Deità di Cristo, era il tema centrale di Paolo. Lui ogni volta che predicava diceva queste due cose. Che cosa? Che Gesù era veramente uomo, ma nello stesso tempo era Dio. E questo era fondamentale. Sappiamo molto bene che, come al tempo di Paolo, anche oggi i messaggi di Cristo, il messaggio di Cristo non è ben accetto da tante persone, dalla società. Purtuttavia il messaggio raggiunge sempre coloro che sono pronti ad ascoltarlo, sono pronti a riceverlo. Quando Paolo disse che Gesù era Dio, sapete che è successo? Fece agitare i giudei, si erano proprio arrabbiati di brutto. Che è successo? Che loro l'hanno condannato. Hanno condannato Gesù per bestemmia. Perché che cosa dicevano? Dicevano, ma tu sei uomo e vuoi essere Dio? Non è possibile. Fece agitare i giudei al punto che l'hanno crocifisso. Eppure molti di loro credettero a lui. Molti giudei hanno creduto poi che Gesù era per Dio. E lo vediamo proprio quando lui è giunto a Roma, nel periodo della sua prima appunto carcerazione, che fece? Lui non era proprio carcerato, ma diciamo che, tradotto a come si agisce oggi, aveva una carcerazione domiciliare, esatto, aveva una perché viveva in una casa dove c'era il centurione, che era controllato, non era libero di fare diciamo quello che voleva, però aveva una certa libertà e aveva la possibilità anche di incontrare le persone. E che cosa succede? Che come vediamo al capitolo 28 di Atti, lui convocò dei notabili, cioè dei notabili giudei che vivevano a Roma. E leggiamo sempre dal versetto 28, dal 23 al 24, dice: avendoli fissato un giorno, per cui aveva dato un appuntamento ben preciso, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero e egli dalla mattina alla sera annunciò loro il regno di Dio, rendendo testimonianza e cercando di persuaderli per mezzo della legge di Mosè, per mezzo dei profeti, riguardo a Gesù. Alcuni furono persuasi da ciò che gli diceva, altri invece non accettarono. Questo era quello che fece Paolo, che lui si sentiva forte dentro di sé di fare questo. E questo atteggiamento ha dimostrato che la sua predicazione andava anche nella direzione giusta. Poi vediamo ancora in seguito, dice, egli fece pure adirare i romani. Perché? Perché i romani che cosa facevano? Adoravano l'imperatore come se fosse un dio. E allora, tuttavia, questo fatto, non era, questa predicazione, questo annuncio che faceva non era molto gradito ai romani. Però, nonostante questo, alcuni del palazzo di Cesare si convertirono a Gesù. E lui lo dice esplicitamente in una lettera, quando scrisse ai Filippesi, il capitolo 4, 22, dice: i fratelli che sono con me vi salutano. Tutti i santi vi salutano, e specialmente quelli della casa di Cesare. Per cui in questa casa di Cesare, che probabilmente era il palazzo reale, c'erano dei credenti, c'erano delle persone che hanno accettato e conosciuto Gesù attraverso la predicazione di Paolo. Quando Paolo disse che Gesù era un uomo, altro gruppo di persone si erano arrabbiate, e questi che furono i greci. E quando lui oggi diceva queste cose, i greci non erano d'accordo, perché pensavano che la divinità, cioè un oggetto divino, non poteva avere a che fare, un personaggio divino non poteva avere a che fare con l'umanità. Perché loro pensavano che se un dio, tra virgolette, che loro adoravano, avrebbe avuto contatto con qualsiasi umanità, non di meno loro pensavano che questo non era degno dell'adorazione. Per cui Nonostante questo, molti greci, ascoltando il messaggio di Paolo, abbracciarono la fede. In Atti 17:34, quando Paolo predica all'Areopago, cioè era un posto particolare ad Atene, dove si riunivano delle persone che facevano parte di un comitato, sapete come li chiamavano? Gli Areopagiti, cioè persone che erano filosofi, ma anche un po' religiosi, era un miscuglio. E quando predicò, alcuni si unirono a lui, come scritto nel versetto di Atti 17:34, e credettero, tra i quali anche Dionisio, l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Per cui chi voleva, diciamo, credere veramente, cioè che aveva ricevuto questo messaggio, diventavano veramente dei credenti, perché era stato toccato il loro cuore. Come abbiamo accennato da questi esempi, proprio dalla predicazione di Paolo e quello che si è detto anche nel versetto 8, rappresenta un breve riassunto del Vangelo proclamato da Paolo, imperniato sulla resurrezione di Gesù. Perché Paolo, quando lui predicava, non parlava soltanto di un Gesù crocifisso, ma anche di un Gesù risorto. Perché? Perché molti sapevano che Gesù era stato crocifisso, ma risorto tanti non lo credevano. Ma lui impregnava la sua predica sulla resurrezione di Gesù. Perché Gesù, se non fosse risorto, sarebbe stato vano. Perché? Perché era come se era morto un delinquente, un qualcuno che si meritava quella punizione. Ma Gesù, nella sua consapevolezza, ma soprattutto il Padre che ha voluto che lui fosse una persona corretta in tutto e per tutto, che non aveva commesso nessun male, nessun peccato, era stato risorto dal Padre. E questo era il segnale fondamentale affinché tutti sapevano, potevano comprendere che Gesù era il figlio di Dio. Inoltre, l'espressione della stirpe di Davide proprio dice questo, no? Versetto 8, dichiara in tutta semplicità che Gesù è il Cristo discendente di Davide. Che vuol dire questo? Nella quale si sono compiute le promesse, quelle promesse messianiche di Dio. Sapete molto bene che sia nel Salmo 110, versetto 1, che Gesù, in Matteo 22, parla di che cosa? Parla di che? Bravissima. Vuol dire che il Signore ha parlato a Davide dando questo messaggio messianico, ma nello stesso tempo Gesù, quando parlava con i giudei, dice: ma perché Davide ha detto questa cosa? Che voleva dire? Voleva confermare che il Messia era la promessa e soprattutto che proveniva da Dio. La verità è che Gesù è una persona con due nature perfettamente unite, non è stata mai facile da accettare. Mai facile. E per l'uomo è sempre una cosa strana, molto strana. Come può essere una persona umana e Dio? È stato sempre un problema. Non è stato mai facile. Eppure ogni giorno viene fatta propria questa verità da tante persone. Tante persone che accettano Gesù comprendono che Gesù era uomo e anche Dio. Sei tu una persona di queste? È una domanda che ci deve far riflettere. Secondo punto di questo brano che abbiamo letto è nel versetto 9, dove dice: per i quali io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Per cui qui dice, secondo me, il punto di questo aspetto è: ricordatevi che il Vangelo aiuta a superare le sofferenze aiutando a diffondere la parola. Il Vangelo fa un verso particolare verso la sofferenza. Perché? Perché mette in risalto la sofferenza come un elemento della predicazione del Vangelo. Paolo si trova dove? Al mare? Al lido di Ostia? No. Paolo si trova in una prigione romana per avere proclamato il Vangelo. La seconda prigionia di Paolo è per questo motivo, perché lui era ormai conosciuto come un predicatore, come un seguace di Cristo, un cristiano. E questo abbiamo visto già nel versetto 8. Senza aver mai violato leggi dell'impero romano, lui viene imprigionato. Lui non aveva commesso nessun reato che poteva essere imprigionato. Eppure, tutto quello che era successo a Roma in quel periodo erano buttato discredito sui cristiani, e Paolo, come esponente, era stato imprigionato. Tuttavia, osservate una cosa importante in questo brano, una verità gloriosa: la parola di Dio non avrebbe mai potuto essere incatenata. Perché? Perché, dice Paolo, poteva essere fermato dagli uomini, ma il proposito di Paolo non avrebbe mai potuto essere fermato. Il suo proposito era di annunciare il Vangelo, era comunque di parlare di Gesù, era di portare questa verità in qualsiasi posto, ma in qualsiasi momento, senza limiti. Anche se lui era incatenato, ai carcerati parlava, a quelli custodi che lo tenevano prigioniero, gli parlava di Gesù. Questa è la difficoltà o la sofferenza per il Vangelo. Era una delle difficoltà. Paolo le ha superate tutte, le ha viste tutti i colori, lo sappiamo molto bene. Per cui questa sofferenza di cui si parla arriva fino alle catene. Per cui le catene ti bloccano, ti fermano, non ti fanno muovere, non ti fanno andare da una parte all'altra. Lui era fermo, ma la sua bocca non era chiusa. L'applicazione dell'affermazione di Paolo è che benché la sua forza fosse ridotta, limitato praticamente, altre persone avrebbero portato avanti la divulgazione del Vangelo. Lui desiderava che quello che lui diceva poi altri lo avrebbero detto ad altri, per cui c'era la divulgazione del Vangelo. Infatti leggiamo in Filippesi, il capitolo 1:12, dice: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Lui diceva: sì, io sono in catene, però queste catene, nonostante tutto, hanno permesso il progresso del Vangelo. Che forza che aveva Paolo, che tempera da cristiano che aveva. Lui non diceva che mi dispiace, sono incarcerato, non posso fare questo, non posso fare... Quante volte noi siamo stati impediti da cose futili, sciocche anche, per non adempiere la volontà del Signore. E qui Paolo dice: io sono in questa situazione, però è il progresso del Vangelo. Anch'io sono stato ricoverato all'ospedale, e quando sono stato ricoverato ho sempre pensato, cioè, ma perché mo, dopo, appena andato in pensione, la settimana dopo stavo all'ospedale? Ma Signore, ma perché? Perché? Perché ho incontrato una persona e ho potuto testimoniare, e questa persona ha pianto. Non lo so adesso, non l'ho visto più, non ho avuto più notizie, ho lasciato il mio numero di telefono, ma lui non mi ha più chiamato. E quando gli ho dato il Vangelo di Giovanni e abbiamo pregato insieme, lui gli ha detto alla sorella, e la sorella gli ha detto: il Signore ti sta cercando. E questo è quello che può accadere. Situazioni difficili, eppure il Signore si serve di quella situazione difficile, di quella sofferenza, di quella limitazione per parlare e per portare avanti il Vangelo. Per cui la parola di Dio non può essere fermata e il suo messaggio continuerà a diffondersi nel corso della storia. Continuerà. Se oggi noi ne stiamo parlando, pensate, noi stiamo parlando di cose accadute più di 2000 anni fa. E questo che cosa ci fa pensare? Che l'opera dello Spirito Santo agisce ancora. Finché esisterà il mondo ci saranno sempre dei credenti che proclameranno la parola di Dio, annunciando che Dio è pronto a salvare chiunque si avvicina a Lui mediante il Signore Gesù Cristo. Proprio attraverso la storia di quello che ha fatto, di come ci viene trasmesso anche dalla Bibbia, dal Vangelo, l'opera del Signore Gesù Cristo, il Signore opererà ancora nei cuori. Il terzo aspetto che ho visto in questo brano: ricordatevi che il Vangelo genera sopportazione e certezza. Versetto 10. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. In questo versetto si vede chiaramente che cosa? Il contesto di causa-effetto. Non si tratta semplicemente di un confronto della sofferenza e della sopportazione con la benedizione che ne può seguire, ma piuttosto che Dio sta usando la sofferenza come causa per avere di conseguenza la benedizione. E a questo punto ci dice: ma perché il Signore vuole questo? Perché almeno così siamo anche desti, se così possiamo dire. Forse nella sofferenza siamo sempre più attenti, non assopiti. E questo è il motivo per cui il Signore ci mette in una condizione, tra virgolette, di sofferenza. Non solo a noi, a Paolo è l'esempio. E allora a questo punto dice: pensate solo a cosa significa vivere nella gloria eterna, che ha detto Paolo. Che cosa significa vivere nella gloria eterna? Dice: non possiamo neppure immaginare una vita simile, non la possiamo immaginare. Ma è questo esattamente ciò che proclama il Vangelo. Questo è quello che dice il Vangelo. Non è che è un'invenzione così di qualcuno, ma il Vangelo ci dice che noi vivremo una vita particolare, una vita gloriosa eterna. Di conseguenza dobbiamo pagare qualsiasi prezzo e dobbiamo sopportare qualsiasi sofferenza per la salvezza delle persone. E proprio per questo, no? È un campo difficile. Portare il Vangelo è un campo difficile. Questo è ciò che aiutò Paolo a sopportare ogni cosa. Questo pensiero, questo modo di capire che c'è una vita particolare che poi noi vivremo, e lui ha superato le sue difficoltà pensando a questo, pensando che poteva portare altre persone in questo mondo. Paolo era deciso a sopportare ogni cosa per amore degli eletti. Sopportare ogni cosa. Adesso stava sopportando le catene. Lui è stato tante volte anche lapidato. Di tutto e di più gli hanno fatto a Paolo. Ma lui voleva sopportare per amore degli eletti. Gli eletti ai quali fa riferimento sono gli individui scelti da Dio per la salvezza eterna. Nella Bibbia è scritto che Dio sceglie chi salvare, ma in nessun punto è scritto che Dio sceglie chi dannare. I salvati sono tali per la grazia sovrana di Dio, i perduti sono tali per propria scelta. Questa è la realtà, questo è quello che Paolo aveva ben capito. Nessuno dovrebbe contendere con Dio riguardo la dottrina dell'elezione. Questa dottrina si limita semplicemente a riconoscere che cosa? Che Dio è Dio, perché Dio è sovrano, il sovrano dell'universo, il quale dispensa grazia, giustizia e amore. Egli non è né ingiusto né insensibile, al contrario, mostra nei nostri confronti una grazia totalmente immeritata. Noi davanti a Dio lo sappiamo che siamo mancanti al 100%, però Dio ci ha dimostrato un amore, un affetto che altrimenti non potevamo avere. Noi eravamo immeritati di questo e Dio ci ha fatto oggetto di questo. Egli non è né ingiusto né insensibile. Che cosa vuol dire? Perché mostra nei nostri confronti una grazia enorme, enorme. L'Apostolo era consapevole che tramite le sue sofferenze per amore del Vangelo molte anime erano state salvate. Un giorno quelle stesse anime avrebbero proprio partecipato a quella gloria eterna con Cristo Gesù, per cui questo che lui era convinto l'ha portato a compimento in tutto e per tutto, senza limitarsi, nonostante gli impedimenti, nonostante le difficoltà. Questo era il piano e il pensiero che aveva Paolo. Il quarto e ultimo punto riguarda appunto gli ultimi tre versetti, da 11 a 13, dice: certa è questa affermazione, se siamo morti con lui anche vivremo, se abbiamo costanza con lui anche regneremo, e se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà, se siamo infedeli egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Allora questo che voleva dire Paolo? Dice: ricordatevi che il Vangelo assicura gloria eterna e giudizio. No. Per cui c'è la gloria che Dio vuole dare alle persone, alle anime che si convertono, ma c'è anche una punizione. Allora, qui qualcuno ha detto che questi tre versetti sono tre versetti particolari. Dice: la maggior parte dei commentatori ritengono che questi tre versetti sono tre brani dei primi inni della Chiesa primitiva, cioè facevano parte dei canti che i nostri antenati cristiani cantavano. Che sia vero oppure no, non ha importanza, ma essi rappresentano sicuramente alcuni principi immutabili, principi fondamentali riguardo alla relazione dell'uomo con il Signore Gesù Cristo. La verità centrale di questa affermazione così pregnati, che la fede in Cristo identifica che cosa? Il credente con Gesù. Identifica una persona con Gesù in ogni cosa. In ogni cosa che fa l'uomo, mentre l'incredulità separa gli uomini dal Signore. Allora, chi ha fede e crede nel Signore Gesù, si vede, si manifesta in ogni cosa, come parla, come agisce, come vive la sua vita quotidiana. Al contrario, chi non crede si vede dei frutti, che la persona non ha rispetto di Dio e di nessuna cosa. Il principio è che se siamo morti con Cristo, con lui anche vivremo. Per cui se noi abbiamo veramente fatto questo, noi vivremo in modo diverso, vivremo a modo come il Signore vuole che noi viviamo. Ciò vale per ogni credente. In senso spirituale noi siamo morti con Lui nel momento in cui abbiamo riconosciuto Gesù come nostro Salvatore. Nel momento in cui noi abbiamo creduto questo, la nostra vita deve essere cambiata, deve essere in un modo diverso. Con Lui siamo stati sepolti e risuscitati. Quando ci siamo battezzati abbiamo manifestato questo, perché nel momento in cui siamo stati messi nell'acqua siamo morti, ma siamo anche usciti dall'acqua e siamo risorti, come è stato risorto Gesù. Non lo abbiamo fatto fisicamente e spiritualmente, perché noi ci siamo legati a questo. Così è morto come nostro rappresentante e sostituto. Gesù ha fatto questo, è stato il nostro sostituto, il nostro rappresentante. Noi saremmo dovuti morire per i nostri peccati. Questo era il giusto riconoscimento, se così possiamo dire. Ma Cristo è morto a costo nostro. Cristo si è caricato le nostre colpe e ha scontato le nostre colpe. Dio ci considera morti con Lui e ciò significa che con Lui anche viviamo in cielo. Anche questo vuol dire che vivremo in cielo con Gesù, proprio perché abbiamo potuto vincere e soprattutto mettere da parte il nostro essere uomini nelle mani di Dio. È certamente vero che se avranno costanza, tutti i credenti regneranno con Gesù. Avranno costanza. Questa vuol dire che la durata nel tempo è caratteristica della vera fede. Vuol dire che il tempo ci fa vedere se noi abbiamo quella fede che serve. E noi dimostriamo al Signore Gesù questo, come pure della costanza, per cui il tempo e la costanza dimostrano che noi siamo dei fedeli. Occorre puntualizzare tuttavia che non tutti regneranno con Cristo allo stesso modo. Quando Cristo tornerà per regnare sulla terra, i suoi santi torneranno con Lui e saranno sovrani con Lui, ma l'eternità che sarà con Cristo è un'entità dell'autorità di ciascuno, sarà determinata dalla fedeltà dimostrata in vita. Un'entità dimostrata da quello che noi abbiamo fatto. E questo non è che lo dico io, questo è scritto in Matteo 16:27 e dice proprio questo: perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua, per cui renderà un tipo di autorità a secondo ognuno come si è comportato. Egli rinnegherà chi l'avrà rinnegato. Qui non si allude a chi come Pietro si sarà limitato a rinnegarlo temporaneamente, bensì a chi avrà proprio si sarà opposto a Cristo, un rifiuto netto, che era proprio allontanato nel senso che non ha avuto nulla a che fare, a che vedere con Lui. Perché? Perché sarà limitato e rinnegarlo temporaneamente vuol dire proprio metterlo da parte, un rifiuto netto e definitivo. Queste parole sono rivolte agli increduli, ossia a quanti non hanno mai accettato il Signore per fede. Un giorno, indipendentemente dalla pietà della loro confessione di fede, coloro saranno rinnegati dal Signore. In Matteo 7, 20, 23 parla proprio di questo. Parla Gesù agli Apostoli e dice: li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entra nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatte in nome tuo molte opere potenti. Che cosa dice Gesù? Allora dichiarerò: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Questo è quello che farà Gesù, e chi ascolterà queste parole sarà molto, ma molto grave, molto grave. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, dice Paolo. Dio non può essere incoerente con se stesso, sarebbe incoerente con il proprio carattere trattando i fedeli e gli infedeli allo stesso modo. Non farà questo. Egli è sempre fedele alla giustizia, chiunque noi siamo. Lui giudicherà giustamente. Se tu sei stato un fedele, se tu hai fatto vedere i tuoi frutti, come ha detto Gesù, il risultato della tua fede, allora sicuramente tu sarai nominato e chiamato come figlio di Dio. Allora le parole del versetto 13 non saranno usate per insegnare che Dio si mostrerà fedele accogliendo anche chi non avrà creduto. Non vuol dire questo, perché il Signore distinguerà. Io mi ricordo che al lavoro c'era una persona che ogni tanto che parlavamo di Gesù dice: ma guarda che alla fine quando saremo lassù il Signore dice: tu sei bravo, tu un baffetto, uno schiaffetto, e poi dice: entra pure tu, vieni pure tu sarai con me. Non è così, non è così. Non è affatto così. Se gli uomini sono increduli, Dio deve rimanere fedele al suo carattere di trattarli di conseguenza. Per cui il Dio è giusto, se ha promesso, in un modo farà giustizia e sarà giudice per chi ha sbagliato. Infine leggo questi due versetti che ci fanno riflettere molto, e dice in Ebrei 3,12: badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani da Dio vivente. E in Giovanni 3,36 dice ancora: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Fratelli, questo è quello che il Signore vuole comunicarci ancora oggi: vedere la nostra posizione davanti a Dio, come essere figli di Dio veramente, e come Paolo ha predicato questo messaggio, perché voleva e desiderava che tanti conoscessero la via della salvezza. Preghiamo. Signore Padre Celeste, a te la lode e il ringraziamento. E proprio attraverso questo esempio di Paolo, Signore, che lui ha sofferto grandemente nella sua vita, in ogni occasione, in ogni circostanza, e non si è fermato di annunciare il Vangelo della salvezza. Non si è fermato, e lui piaceva e godeva, Signore, nel sapere che le persone che si sarebbero convertite un giorno avrebbero ricevuto quel premio meraviglioso che tu hai preparato. Ti ringraziamo, Signore, che questo è anche per noi oggi, Signore, pensare che possiamo essere nella tua grazia e soprattutto nel tuo amore, nel tuo piano di salvezza. Nel nome di Gesù. Amen.